Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 16 aprile, benvenuti al Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue. Come sempre siamo qui in diretta, tranne ieri, che per problemi tecnici la puntata non è andata in onda. Ci avete scritto in molti per chiederci che fine hanno fatto la nostra rassegna stampa. Siamo perduti nella marea delle informazioni senza la nostra rassegna stampa. Oh mio Dio, quando ricomincia la rassegna stampa? E la risposta è oggi. Oggi ricomincia la rassegna stampa. Anche perché era ieri il momento giusto per commentare quello che è l'argomento della settimana, ovvero la pronuncia della consulta sui famosi matrimoni omosessuali. Poi avremo ai nostri microfoni l'ospite di questa settimana, che è Enrico Boesso, e che ci racconterà, pensiamo, ovviamente, su com'è finita questo grande marasma di informazione e disinformazione sui matrimoni omosessuali. Le prime pagine dei quotidiani sono tutte focalizzate su Fini, più divertente sicuramente quella del Manifesto, che intitola Finister, ovvero la fine di Fini e Berlusconi, è una cosa fine. Fini e Berlusconi alla rottura, il Corriere della Sera, pronto a costituire gruppi parlamentari autonomi. Schifani dice allora si voti, e forse perché non lo fanno spesso. Il Premier dopo il colloquio, se andasse via lo seguirebbero in 7 o 8, sarebbe la fine di un incubo. Olè, quindi come potete immaginare si parla di politica, si parla del Presidente della Camera Fini e del Presidente del Consiglio Berlusconi che hanno rotto. Poi ancora la separazione del Delfino, prima pagina del Corriere della Sera, è il commento di Ernesto Galli della Loggia. Lo trovate come spalla e poi prosegue all'interno del giornale. Ma un'altra notizia importante nel mondo dello spettacolo, ma anche un po' di quelli tutti noi, è ovviamente la morte di Raimondo Vianello. Nato nel 1922, aveva 78 anni, si spegne poco prima del suo compleanno, il grande matatore italiano. Ancora, nube giganti si uccide Europa, paralizzata il traffico aereo per la cenere di un vulcano islandese, chiudi gli scali dalla Gran Bretagna alla Svezia. Avete presente quella notizia qualche giorno fa in cui in Islanda si era risvegliato un vulcano? Bene, ora non si viaggia più in aereo. Non pago per i furbi ma per i bimbi, l'imprenditore che ha saldato il conto della mensa che escludeva i piccoli di famiglie povere. Si sa che c'era una mensa proprio qui nel Padovano, nel Vicentino, in cui i bambini erano stati messi a pane d'acqua perché non potevano pagare la mensa o non volevano pagare la mensa, e quindi un imprenditore anonimo ha voluto pagare, tutti gli altri genitori sono insorti dicendo no perché io pago, lui no, lui paga, io no. E vabbè, e quindi adesso qui nel Corriere della Sera è anticipata ovviamente la risposta dell'imprenditore. La Repubblica, prima pagina della Repubblica, Berlusconi, Fini e rottura. Due leader del PDL divisi su tutto, dai coordinatori al rapporto con la Lega, Schifani, se la maggioranza si spacca si torni a votare. Ora, la rottura non mi sembra quella di Berlusconi e Fini, se si parla di politica di rottura, guardate, ne avrei di cose da dire, ma non posso perché sono i microfoni, ma oppure posso. Ci devo pensare. Islanda, maxi nubi dal vulcano, si bloccano i cieli d'Europa. Ancora pedofilia, il Papa alla Chiesa, questa è l'ora della penitenza. E chissà come lo dirà il buon Ratzinger, dirà questa è l'ora della penitenza. Ancora la prima pagina della Repubblica, Dio Vianello il borghese in TV, e ancora le mille poltrone inutili che nessuno riesce a tagliare. Un'inchiesta italiana della Repubblica, è davvero molto interessante, a pagina 28 e 29, comitati, agenzie, istituti, enti, associazioni, il ritratto del paese che vive a gettone, l'esercito dei consiglieri di amministrazione ci costa 1 miliardo all'anno. Proseguiamo, prima pagina della Stampa, la Stampa di Raimondo Gentiluomo della Risata. Che barba, che noia, è l'articolo a commento di Massimo Gramellini. Lo strappo di Fini, pronto a fare gruppi autonomi, ancora la nube nera del vulcano paralizza l'Europa e ancora le banche vanno a chi vince. E qui c'è una cosa interessante, Boss insiste, Siniscalco presidente di Intesa, chiedete a Tremonti. Ovvero, caccia gli evasori, parla l'uomo che ha violato i segreti svizzeri in quei file politici importanti. è il leader della Lega Nord, Bossi, che conosciamo bene, e poi che dice sostanzialmente che, visto che loro hanno grande affluenza di popolo, hanno diritto anche ad avere ruoli chiavi nelle banche più importanti. Cioè, questa equivalenza mi sembra un po' strana. Voi che ne pensate? Boh, fateci sapere. Sempre dalla prima pagina della Stampa si parla dell'argomento della settimana, cioè una legge dovrà garantire i diritti delle coppie gay. Secondo la sentenza della Consulta, il matrimonio resta possibile solo fra persone di sesso diverso. Di cosa si parla? Ne parleremo, ne discuteremo proprio tra un po'. Il Giornale: Fini se ne va, meglio così. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, politicamente non schierato, dice: il presidente della Camera pronto a fondare un suo gruppo, finalmente si fa chiarezza nel PDL, il cavaliere non cede al ricatto e tira dritto, la maggioranza è solida. Ma occhio che si potrebbe anche tornare a votare. No, vi prego, no, le elezioni anticipate, no, non ce la possiamo fare. Un'altra segna stampa tutta su elezioni. No, no, no. Avanti ancora, l'addio Vianello, muoio col sorriso, che culo. È la prima pagina del Giornale. Proseguiamo con l'Unità, che intitola Se finì, cioè C'est fini, che è un gioco di parole per dire, è in francese, dice è fini, quindi è il presidente della Camera, e anche è finito. Il vertice della rottura, l'ex leader di AN al Premier, PDL è troppo appiattito sulla Lega, pronto a fare gruppi autonomi. E l'ira del capo del governo, la controminaccia: se rompe, allora deve lasciare la presidenza della Camera. Secondo una certa equivalenza che a me non torna. Secondo voi perché un presidente della Camera, se rompe con il suo gruppo di appartenenza, dovrebbe a tutti i costi anche mollare il suo incarico? C'è l'amica investito Berlusconi. Schifani chiede le elezioni, ma Bersani avverte: sul Monte Citorio non decide il Presidente del Consiglio. Vedete, ho detto io, ma poi mi ha ripreso e mi ha citato anche Bersani. Raimondo Vianello, morto 87 anni, il signore del varietà. E la prima pagina dell'Unità. E per concludere questa rassegna stampa, queste prime pagine, il Sole 24 Ore, consumi fermi, ripresa lenta, scatto del Made in Italy a febbraio, export in aumento del 7,3%. Quindi il quotidiano economico, due sono le altre notizie importanti che mettono in prima pagina al Sole 24 Ore, è l'ultimatum di Fini a Berlusconi, pronto al gruppo autonomo, e il commento che dice una sconfitta per tutti, una legislatura a rischio, e l'altro articolo è mega nuvola di cenere, con questo gergo molto young, mega nuvola di cenere, super nuvola di cenere, eruzione in Islanda paralizza il traffico aereo in tutta l'Europa. Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Turmoil, carnage, tutti spaventati e preoccupati per le elezioni anticipate, e quindi l'articolo dedicato alla politica noi lo scegliamo da Il Giornale, che è sempre un editoriale di Vittorio Feltri. Se qualcuno come me si sta chiedendo perché Vittorio Feltri scriva ancora, visto che dovrebbe essere sospeso, beh, sappiate che la settimana prossima faremo un attimo di indagine per capire se deve scrivere, non deve scrivere, deve fare, non deve fare. È un po' un casino. Ma il casino più importante, più grosso della politica italiana è il rischio delle elezioni anticipate. L'articolo di Vittorio Feltri parla proprio, si intitola Fini se ne va, meglio così. Tiè, pensavi di tirartela un po', Fini? Gianfranchino che se la tira. No, non si fa. La rottura non è ufficiale, ma lo sarà fra qualche giorno, forse solo fra 48 ore. Tic tac, tic tac, tic tac. Berlusconi e Fini si sono incontrati per l'ennesimo chiarimento oscuro e si sono lasciati al buio, come sempre. Non c'è intesa, non c'è simpatia, non c'è niente, il pranzo è stato freddo. Non in senso di tavola fredda, ma di umori, perché probabilmente i lettori di Feltri hanno bisogno di esplicitazione, quindi la tavola fredda non è che si sono trovati a mangiare un panino, ma di umori. L'uno e l'altro avevano voglia di bere il caffè e di salutarsi. Per sempre? È quasi certo. Fini ha avanzato delle richieste ribadite in un suo comunicato astuto, e Berlusconi ha ascoltato e non ha risposto, e quando lui non risponde significa no a tutto tondo. A questo punto, essendo difficile pensare a un nuovo chiarimento oscuro, si ipotizza la nascita di un gruppo parlamentare di finiani, colonnelli e appuntati. Non sarà un partito vero e proprio, ma qualcosa di simile momentaneamente collocato nel PDL, quindi nel centrodestra, poi si vedrà. Fini nel centro-sinistra, madonna, ma si capisce più niente. Ma cos'è la destra? Che cos'è la sinistra? Un giorno la metterò. Le lagnanze del presidente della Camera sono note. Intanto a lui va stretto il ruolo istituzionale, fortemente limitativo sul piano politico. Eh sì, perché il presidente della Camera non può esporre discorsi più di troppo, perché deve essere lì a mediare. Fini è nato uomo di partito e per anni è stato il leader prima del MSI e poi di AN. Ovvio che soffre di essersi ridotto a suonare il campanello di Montecitorio per dire a Pinco Pallino: ho facoltà di parlare. Gli piace mettere i piedi nel piatto e ha continuato a metterceli anche quando non avrebbe dovuto farlo. Sicché è normale che stia per accadere l'irreparabile, un sano divorzio. Un altro, a Berlusconi, tutti te li fai sfuggire. Donne, uomini, tutti scappano. Sentite questa: Berlusconi, durante la conversazione, ha detto all'interlocutore che lamentava mancanza di dialogo. Per fare il matrimonio bisogna essere in due, e per fare il divorzio ne basta uno. Però c'è un articolo sempre dalla prima pagina del Giornale, che poi prosegue a pagina 5, è di Vittorio Macioce. Però Gianfranco ha paura di dare il colpo finale. La colpa è sempre il solito Cerino, chi lo spegne? Lo scenario è Montecitorio. Fini, come al solito, saluta Berlusconi e presenta la sua lista di lamentele. Non va bene il partito, non va bene la Lega, non va bene il tonno. Non va bene il tonno, non l'ho capito perché l'ha scritto sto Macioce. Non va bene che noi cerchiamo soluzioni per far nascere la Terza Repubblica e Calderoli si presenta alla festa di Cota, tra ballerini e karaoke, con una bozza di riforma scritta su un tovagliolo di carta. E tu, Berlusconi, prendi e porti a casa. Io effettivamente, se fossi un presidente del consiglio e vedessi qualcuno che mi porta un tovagliolino con scritto guarda un po', c'ho queste riforme, ti qua, probabilmente anch'io dubiterei. Però prosegue l'articolo di Macioce, pagina 5 del Giornale. Questa volta Berlusconi ascolta e risponde: fai pure, il messaggio è chiaro, il Cerino, se davvero vuoi, spegnilo tu. Non resta che aspettare. Fini spegnerà il Cerino o lascerà che si spenga lentamente? Perché se anche voi siete un po' cattivelli come me, siete un po' chiesti cosa ci faceva Fini accanto a Berlusconi, mi viene in mente quell'immagine poi riportata anche dal Giornale, pagina 4, una fotografia in cui c'è un cartellone pubblicitario, anzi due cartelloni pubblicitari, nel cui da una parte c'è scritto, c'è il Berlusca, aspetta che lo trovo, eccolo qua, è proprio carina questa immagine. A destra c'è il Berlusconi che sorride, come avevo a denti sganciati, dice: la sinistra dice che tutto va male, lasciamola perdere. E a sinistra c'è invece il cartellone di Alleanza Nazionale con Fini che sorride, ammicca e dice: l'Italia onesta. Quindi se anche voi pensavate che questa presenza di Fini all'interno del PDL era un po' così strana, nel senso che c'erano troppe cose che doveva mandare giù, ma si è visto in moltissimi exploit di Fini sul suo presidente di partito, mettiamola così. E quindi forse stava lì ad aspettare che crepasse, non lo so. Cioè, facciamo le corna, per carità, nessuno augura niente di male a Silvio Berlusconi, cioè almeno non ufficialmente, si ritrova sostanzialmente, poi ci chiediamo se Fini aspettasse quello, poi ha visto che questo qui campa e decide di andarsene lui. Proseguiamo questa rassegna stampa perché c'è un sacco di notizie da dare. Nube tossica dal vulcano, caos nei cieli di Europa e USA, cancellati a 2000 voli. Allarme in Islanda è la mia terra preferita, è la terra di nascita di Björk, che poi è l'autrice di questa sigla, se non l'avete ancora riconosciuta, è lei. L'articolo è tratto da pagina 12 di La Repubblica e di Enrico Franceschini, sarà parente, e da Londra. Dice: non siamo soffocati da una pioggia di lapilli come 2000 anni or sono a Pompei. E tiè, cioè ci mancherebbe anche questa. Ma siamo isolati dal resto d'Europa e del mondo, almeno per via del cielo. Ossia del mezzo di trasporto di massa più usato per turismo, lavoro e commercio. L'eruzione di un vulcano in Islanda ha sparso ieri sulla Gran Bretagna e gran parte dell'Europa nord-occidentale una nube di cenere che, sebbene non visibile a occhio nudo, ha sconvolto i trasporti internazionali e i piani di milioni di viaggiatori. Ciò che nemmeno i terroristi di Al-Qaeda avevano potuto fare con l'attacco all'America l'11 settembre 2001 e quello a Londra nel luglio 2005 è riuscito alla cenere vulcanica. Un aeroporto dopo l'altro, per l'Irlanda, dalla Scozia all'Inghilterra, ma prima temporaneamente cancellato i voli finché le autorità dell'aviazione civile hanno dichiarato lo spazio aereo britannico chiuso a tutti, in partenza e in arrivo, creando una situazione senza precedenti. Noi ci chiederemo, metteranno forse delle nuove misure di controllo contro questi vulcani terroristi che non ci fanno volare? Lo scopriremo solo vivendo. A Ai 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 ai, Islanda, cosa ci combini, cosa ci combini? Proseguiamo questa rassegna stampa in maniera molto veloce perché ci sono tanti gli articoli che vogliamo farvi notare. E si parla sempre dell'Inghilterra per quanto riguarda gli esteri. La Gran Bretagna, ieri sera il dibattito fra i due sfidanti e l'outsider liberal democratico in vista delle elezioni di maggio. Cosa succede? A maggio ci saranno delle elezioni, i candidati principali sono due, centro-sinistra e centrodestra, che in Inghilterra si dice Tory and White, Whigged, poi penso che si dica White. E quindi, ma a sorpresa ne è saltato fuori un altro, un outsider che ha un po' ha preso un po', sì, insomma, con le simpatie degli ascoltatori. Ma la novità è che la Gran Bretagna ha deciso di adottare un metodo che fu nel 2006 anche italiano, cioè quello delle sfide televisive. E questo ci rattrista, sì. Speravamo un po' di democrazia dalla, e un po' per salvare la Repubblica, speravamo ci volesse la signora Regina Elisabetta, invece no, loro ci copiano. Prendono regole rigidissime per il primo dibattito TV della storia elettorale della Gran Bretagna. Durata totale 90 minuti, dichiarazioni di apertura di un minuto e di chiusura di un minuto e mezzo. Un minuto a testa per rispondere ad ogni domanda, un minuto per confutare le affermazioni dei rivali, 4 minuti di dibattito aperto. Quindi c'è stato questo battaglione televisivo, e battaglione di battaglia molto grande, eh? I tempi sono cambiati, l'articolo è pagina 22 di Corriere della Sera. I tempi sono cambiati e arrivando finalmente a cavalcare l'onda dell'offerta politica via etere, oggi satellitare o analogica, inaugurata nel lontano 61 da John Fitzgerald Kennedy e da Richard Nixon, i candidati premier del Regno Unito, nel rispetto di 76 minuziosissime regole sottoscritte con un patto tripartisan, affidano la fortuna personale ai teleelettori. I pignoli dei numeri calcolano che almeno 30 milioni di sudditi di Sua Maestà sono pronti a incollarsi al piccolo schermo per vedere l'effetto che fa, e hanno pure pronosticato che almeno la metà, 15 milioni, finirà per mettere sull'urna preferenza proprio tenendo conto del messaggio lanciato dai tre generalissimi dei laburisti, dei conservatori e dei liberal democratici, schierati in studio per le performance di un'ora e mezzo prima serata a partire dalle 20:30 inglesi. Meridiano di Greenwich. Palinsesti rivoluzionati, soap opera, quiz e sport, tutto rinviato in attesa del grande match politico. Questo ci ricorda ovviamente le nostre elezioni del 2006, in cui c'era quell'ampio scontro Berlusconi, Prodi, che ci regalò anche delle emozioni divertenti quando Prodi disse, aspetta che la cito giusta, Berlusconi non usa le statistiche per dar forza ai propri argomenti, ma come un ubriaco per attaccarsi al palo quando non c'è luce. Più o meno. Sono cose molto carine da dire, insomma. Vedere il prodone nazionale lì, tutto bello pacioccone, che poi gli dà dell'ubriaco al Berlusconi. È successo anche così anche ieri? No, perché gli inglesi sono un po' più, hanno un po' più di verve, hanno un po' più di, ecco, modo di fare, savoir faire. E quindi avevano queste 76 minuziosissime regole, tra cui c'era non dire le parolacce. E poi, perché sono proprio precisi, e pare che tutto questo marasma televisivo, dove conta più il look, l'autorevolezza, il succo della proposta politica che deve essere riassunta in uno o in quattro minuti, e poi si parla ovviamente, si ha poco tempo per lanciare il proprio programma e punzecchiare gli avversari in modo da farli inciampare in questa lunga corsa con i sacchi televisiva. Chi ha vinto, tra virgolette, chi ha avuto più successo, ha riscontrato più televoti, è il liberal democratico Clegg, che in realtà non è uno dei due favoriti, cioè non è né il Brown né il Cameron, né dei laburisti né dei conservatori. Dice che Brown e Cameron sono uguali, oggi c'è un'alternativa, c'è un'opportunità fantastica di mandare in pensione la vecchia politica e i due vecchi partiti. Gordon Brown smentisce chi lo pronosticava imbarazzato e sentenzia: siamo vicini alla ripresa dell'economia, tagliare le spese quest'anno è un suicidio. Mentre Cameron lo accusa nervoso: siete voi ad avere provocato il disastro. Quindi, colpi di fioretto, chi vince questo primo round, tutti d'accordo, gli instant poll, cioè che sono la cosa più veloce ancora degli exit poll, rispondono Nick Clegg dei liberal democratici. Persino per la prima pagina del quotidiano moderato e filo conservatore Daily Telegraph è stato lui la star della politica telepolitica britannica e boccia David Cameron. Verrà il giorno in cui dovremo votare non con le urne e la matitina tanto bellina da cercare di rubare ogni volta, e che è reato, quindi ragazzi a casa non lo fate. Oppure verrà il momento in cui ci troveremo col telecomando a dover esprimere le nostre preferenze. Voti sì o no? Sì, no, l'uno, l'altro, non lo so. Staremo a vedere, tutti curiosi. Vediamo cosa, come proseguono i giornali. Ci sono molte notizie e importanti, sempre dagli esteri. 3 volontari in cella a Kabul, l'ONU si schiera con l'emergency. Ciò che non ha fatto il nostro ministro degli esteri, lo ha fatto l'ONU. Dice, non sono più rinchiusi. Sapete che sono i 3 collaboratori di emergency che sono stati messi in prigione perché nell'ospedale a Lashkar Gah in cui stavano operando sono state trovate delle armi. Ci sono molte accuse, molte cose che non tornano. Addirittura uno dice, ma veramente la polizia è arrivata, è entrata, è andata in un armadietto e ha trovato le armi. Che strano, senza neanche un minimo di provaci un attimo, prova qui, prova là. È proprio così. E c'è qualcosa che non torna. Ma ovviamente emergency, che è un testimone scomodo all'interno della situazione che non è facile irachena, ecco che sono stati attualmente rinchiusi e ora possiamo annunciare che sono stati liberati. Massimo Iannucci, inviato dalla Farnesina in Afghanistan a sciogliere i nodi in una vicenda molto aggrovigliata. Sì, in effetti è l'Afghanistan, non l'Iraq. A Kabul, dove al momento non si sa. La delegazione italiana per ora si deve accontentare, anche perché ha avuto l'impegno delle autorità afghane. Oggi potrà incontrare i connazionali arrestati, potrà verificarne le condizioni, raccoglierne gli sfoghi e rasserenare le famiglie, perché ancora non si sapeva che fine avevano fatto. È già un risultato, ma per il momento il bilancio degli sforzi diplomatici appare modesto, anche se non per responsabilità di Iannucci. Dalla possibile liberazione di un fermato nessuno parla più. Al contrario di quanto sembrava possibile, la missione italiana ieri non ha potuto incontrare Hamid Karzai. La lettera del presidente afghano è stata consegnata ai funzionari di governo. I tempi per un eventuale messaggio di risposta saranno dunque legati al meccanismo del palazzo. E velocemente vi segnaliamo altri articoli che abbiamo trovato davvero interessanti. Se siete appassionati un po' di politica e un po' di economia, vi suggeriamo pagina 11 di Fatto Quotidiano, le promesse che la Lega non può mantenere. Bossi sostiene che con lui le banche diventeranno generose. Non succederà mai, ma intanto ottiene consensi e potere. Si parla sostanzialmente della Lega che grazie al il voto popolare adesso vuole mettere delle persone nei luoghi chiave di alcune banche importanti. È una cosa che la stessa Lega bollava come Roma ladrona al tempo, e adesso vuole farlo pure lei. Ma sarà una cosa tipo pena del contrabbasso, cosa del genere. Brum, brum, brum. Avanti con altri articoli che sono molto interessanti, soprattutto quelli che riguardanti la cultura. Da una parte c'è un commento di Anna Bandettini a pagina 56 di Repubblica. Chiuse le lezioni, si aprono in varie città i giochi per la direzione degli stabili pubblici. E si parla quindi sempre di politica e di artisti. Da Barbarischi a Branciaroli, il risico del teatro. E ancora, sempre pagina 56 della Repubblica, di Mario Serenellini, Cannes apre le porte all'Italia con Lucchetti e la Guzzanti. Si parla del Festival del Cinema dal 12 al 23 maggio, che vedrà come ospiti anche il film della Guzzanti e di Lucchetti. Pagina 56 di Repubblica. E per concludere, se lo trovo, e l'ho perso, era un articolo sul ovviamente molto delle pagine dello spettacolo sono dedicate alla morte di Raimondo Vianello. Noi non vi leggiamo nulla di tutta la sua storia e tutto il resto perché è veramente lunga, e è un po', devo dire, che personalmente mi dispiace, per quanto così insomma anche troppo rimasto in televisione, bisogna dire che comunque lo faceva una certa tipo di comicità con un certo stile, e che spesso nella comicità attuale, in cui in televisione per far ridere basta fare cacapupù, dire pipipopò, direi che insomma ci mancherà sicuramente. Ma state ridendo? Ma ho detto pipipopò. Ma state ridendo davvero? Ma no, non ci credo. Ma che razza di ascoltatori? Ma che ascoltatori c'ho io? E quindi E quindi è il momento di passare al nostro ospite, perché il tempo è di ranno, ci sono sempre 1200 cose da fare, 1800 cose da dire. Vediamo se il nostro ospite Enrico Boesso è in linea con noi. Enrico, pronto? Questo è il telefono che squilla. Forse si è perso un po' ad ascoltarci, perché siamo stati anche interessanti tutto quello che abbiamo detto tutto oggi. E anche con una... Pronto? Enrico Boesso, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e bentornato in ospite con noi. Come stai, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Allora, ti presentiamo per quest'ultimo tuo intervento. Tu sei Enrico Boesso, fai parte di Arcigay Padova, il gruppo tra l'altro, che è un comitato dell'Arcigay che segue, difende, organizza, raggruppa ragazzi e ragazze di orientamento omosessuale e non solo.
Vero.
E abbiamo chiesto a te sostanzialmente perché questa settimana la consulta si doveva pronunciare su per quanto riguarda quello che è stato l'opposizione. Che è successo? Tre coppie omosessuali hanno detto: caro tribunale, a noi il fatto che il nostro comune non pubblichi la nostra dichiarazione di matrimonio è incostituzionale, perché nella Costituzione dice siamo tutti uguali, dice i contraenti, i coniugi, non parla certo di uomo o donna, il problema del codice civile. Cosa ha risposto la consulta, tu lo sai?
Allora, la consulta ha risposto che no, non è anticostituzionale, non è incostituzionale rifiutare alle coppie omosessuali la pubblicazione di matrimonio, perché sembrerebbe che l'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione non lasci spazio ad esumere che le coppie debbano essere, cioè qual è il problema reale? Allora, abbiamo l'articolo 29 della Costituzione che parla della società fondata sul matrimonio. L'articolo però 3 della Costituzione dice che non possono essere fatte delle discriminazioni per quanto riguarda il genere, quindi il sesso delle persone. Ci siamo. Inoltre l'articolo 117 della Costituzione dice che noi siamo vincolati a seguire le direttive degli accordi internazionali che abbiamo preso con altri paesi. Quindi si fa quindi riferimento al Trattato di Lisbona e al fatto che lì il superamento delle discriminazioni nei confronti degli omosessuali sono esplicite.
E quindi?
Noi sapevamo che sarebbe finita così, anche perché non ci siamo mai auspicati, almeno io personalmente, anche larga parte della CIA, non si è mai auspicata che si potesse arrivare ad una regolamentazione delle unioni omosessuali attraverso una corte, attraverso dei giudici. Giudici che effettivamente hanno detto che l'articolo 29, così come è interpretato, sembrerebbe che che le coppie omosessuali non siano omologhe a quelle eterosessuali. E quindi andrebbe a cadere il principio generale dell'articolo 3. Non hanno spiegato bene perché. Alcuni giuristi omosessuali si sono lamentati che una cosa del genere potrebbe fornire un'arma ad alcuni personaggi simpatici dell'UDC, soprattutto che sono quelli che sembrano più interessati ad evitare che le coppie omosessuali vengano riconosciute. Potrebbe significare che serva un cambiamento costituzionale, cosa che però per molti altri non è così vera. Noi dobbiamo ricordarci che anche il divorzio subì un iter simile quando fu accettato il divorzio in Italia anche dopo un referendum. La questione era che se la famiglia era fondata sul matrimonio, che in Costituzione era indissolubile, serviva una sentenza interpretativa che non si formasse nella cristallizzazione della norma, ma che venisse storicizzata. Non si è capito niente. in breve, il matrimonio omosessuale, il rifiuto del matrimonio omosessuale non è incostituzionale, ma non è incostituzionale nemmeno il matrimonio omosessuale.
Ah, quindi dice, la Costituzione non dice di sì, ma non dice neanche di no.
Non dice neanche di no. E, ovviamente, cioè, si è lasciato, come ci aspettavamo, mano libera al legislatore, anche se con questo Parlamento non sarà possibile ottenere nulla di questo.
No, perché sei così sfiduciato nei nostri parlamentari?
No. Sì, così vagamente, vedendo la maggioranza che abbiamo, o come il sentore che non avremo molte possibilità, però la cosa più grave sarebbe stata se avesse detto sì, il matrimonio omosessuale è costituzionalmente necessario, e la maggioranza si fosse messa a cambiare la Costituzione, come è avvenuto in alcuni paesi degli Stati Uniti, in cui si è cambiata la costituzione dello Stato per evitare i matrimoni omosessuali, quando c'è in 3 o 4 paesi degli Stati Uniti. Questo non è avvenuto, non è avvenuto neanche il contrario, la palla passa al legislatore e adesso non ci resta che aspettare le elezioni anticipate.
Anche tu punti sulle elezioni anticipate, io spero che proprio non arrivino, perché poi ci riempiono di manifesti, ci riempiono di volantini, ci riempiono di... Ecco, noi non diciamo cosa ci riempiono, però tu dici
però
che...
effettivamente con questa maggioranza qui non sarà possibile attendere che il legislatore si prenda un impegno e faccia delle unioni civili.
Ma
o dei patti.
Perché? Perché deve essere una questione politica quella che è semplicemente una questione di diritto civile? Come dire, perché il divorzio deve essere l'aborto deve essere una prerogativa di uno schieramento piuttosto che un altro, e non possiamo parlarne serenamente sul valore civile, sugli effetti che ha per il benessere della società? Cioè, alla fine, se i parlamentari di sinistra e di destra sono votati da noi, devono pensare al nostro benessere, cioè di tutti. E quindi...
evidentemente c'è una parte consistente degli italiani che crede che il benessere della famiglia eterosessuale passi per il malessere della famiglia omosessuale. Almeno così ci dicono, anche se è difficile capire perfettamente come funzioni, cioè non capisco perché se io mi sposo dovrebbe capitare che ci venga svilito venga svilita l'unione tra uomo e donna, francamente è un po' di...
Non so, forse, caro Enrico, sono delle prerogative, dei privilegi che dicono no, io ce l'ho, tu non ce l'hai, io sono di serie A, tu sei di serie B, magari qualcuno sa anche questo.
Ma non pare che le processuali ragioni considerino il matrimonio proprio un privilegio, mi sembrano così entusiasti, diciamo.
Tu dici, però... forse hanno paura dell'altra parte, cioè del diritti e soprattutto dei doveri dei conviventi, molti di loro sono conviventi e dicono no. No, no, sono convivente per non prendermi impegni, mo se me li date, andate tutti a quel paese, ecco.
Potrebbe anche darsi, non riesco, no, in realtà secondo dei sondaggi i Pax avrebbero una larga maggioranza di italiani che sono favorevoli, solo che evidentemente credo che in Italia si voti più spinti da altro genere di motivazioni, come ci spinge al voto il razzismo, ci spinge al voto un certo sospetto nei confronti della diversità, più che quelli che sono i nostri reali diritti, le cose che realmente potrebbero migliorare la nostra vita.
E quindi la vediamo ancora lunga, e ce ne sarà parecchio ancora da fare.
Bisogna aspettare almeno la prossima legislatura, o le prossime due, se ci saranno le elezioni anticipate.
Beh, che vinca sinistra o destra, se vince Fini, io non so che fini facciamo. Potrebbe essere che forse lui ce li fa veramente i coco pro, come si chiamano, i diritti di Dorei. No, sì, vabbè, un sacco di nome ha preso Pax di Dorei.
Di Dorei era tipo posi della.
Sì, forse è il nome più divertente. Va bene. E allora, niente, noi ti ringraziamo per essere stato ospite con noi questa settimana. Era ai microfoni con noi Enrico Boesso. E ti diamo appuntamento presto, speriamo di poter tornare a parlare, magari questa volta in positivo.
Speriamo, quindi ci sentiamo fra 5-6 anni.
Va bene, grazie mille, ciao, buona giornata.
Ciao Alessandro, salve a tutti.
E anche oggi siamo arrivati, ridendo e scherzando, alla fine di questa trasmissione, visto che siamo Earth Intruders, rassegna stampa, i microfoni con voi, Alessandro Albertone, è stato con noi ospite Enrico Boesso. Vi vogliamo segnalare anche un altro articolo, è a pagina 16 e 17, comincia, e poi prende il titolo del Venerdì di Repubblica, inserto in omaggio a Repubblica proprio oggi. Si intitola Colpevoli, nel cuore di tenebra del mondo dove l'amore gay è reato. Si parla sostanzialmente di tutti gli stati, c'è una bella mica tanto, una mappa in cui è ben segnalato quali sono i reati e una serie di reportage da soprattutto stati africani o medio orientali in cui dove l'omosessualità è considerata un reato. Direi che a coronamento di questa settimana è proprio quello che ci voleva. Noi vi diamo appuntamento a lunedì, sempre alle 11:30, in diretta con la rassegna stampa Earth Intruders di Radio Bue. Vi vogliamo segnalare due programmi che ci sono piaciuti particolarmente. Innanzitutto, il giovedì alle 15:30 fino alle 16, poi in replica alle 20:30, giovedì, vi consigliamo di non perdervi Bue Movies, che è veramente uno spettacolo di divertimento e anche interessante se siete degli appassionati di cinema. Un altro appuntamento culturale, ma veramente a 360 gradi, che ci ha sorpreso, è La Bocca del Trickster, che è in onda il martedì alle 15:30 fino alle 16 e poi sempre in replica alle 20:30. Quindi Bue Movies giovedì 15:30 e 20:30, La Bocca del Trickster alle 15:30 e 20:30. Visitate il sito e il nostro sito e le pagine di presentazione perché vi stupiranno questi programmi. Da Alberto Alessandro oggi è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento a lunedì. Ciao, buona giornata!
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.